Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Oh, finalmente un viaggiatore che si rispetti, non uno che come me prende, sale da un treno, alla fine rimane sempre lì, sulle stesse strade ferrate, sugli stessi vagoni, a parlare con la stessa gente. Ma un uomo che si vede dal piglio, dalla faccia, dall'abbigliamento, che il mondo l'ha girato davvero e l'ha girato in maniera seria. Beh, lei ha viaggiato molto nella vita, immagino.
Abbastanza. Diciamo che ci sono pochi paesi al mondo che non ho visitato.
E quando ha cominciato questa passione tanto per il viaggio?
Perché... Ma passione, diciamo che è tutta una cosa strana. Io ho avuto una mia storia strana perché sono cresciuto come orfano con due genitori vivi, nel senso che erano due chirurghi, per cui, come lei sa, i chirurghi sono già abbastanza particolari, ma poi quando si sposano tra di loro i loro figli sono più che altro i pazienti.
E in questo caso no, perché fare abbrividire la premessa, cioè cosa faceva il
suo no, sono stati dei buoni genitori, per come possono essere i chirurghi, nel senso che per esempio io ho sempre cercato di rendermi utile, pur avendo una professione che rende difficile rendersi utili al di là della cultura, no? Perché sono cresciuto col mito di queste due persone che hanno salvato vite sempre e che lo hanno fatto veramente come due missionari, benché lì nel paese della Sicilia mio padre, per dire, ha lavorato gratuitamente per 20 anni per trasformare uno zero, cioè un'infermeria, in uno dei più grossi ospedali dell'area, con un bacino di 200.000 persone, che lì, in questo posticino della Sicilia, è stato un miracolo. E da solo, salvo mia madre, perché tutti i colleghi si sono rifiutati, perché è una follia, questo è un pazzo, lavorare gratis, mamma mia, ma cioè sono cose immorali, figurarsi, blasfeme contro l'unico Dio che è il Dio denaro. E allora, però mio padre era un testardo e è riuscito a creare questo ospedale, a farlo andare avanti, eccetera. Ovvio che restava poco tempo per noi, ma sono stati degli ottimi genitori, comunque hanno cercato di esserlo, ma questo ha fatto sì che io crescessi i primi anni proprio nella natura, perché poi sono nato in un posto stranissimo, cuore della Sicilia, in mezzo agli inglesi. Lei conoscerà, avrà sentito nella sua vita il nome di Bronte.
Sì, certo.
Ecco, Bronte, cronaca di un massacro, sì, sì. Nino Bixio, eccetera. Ma Bronte soprattutto perché era la Ducea di Bronte, nella fattispecie Maniace, e che era proprietà dei Nelson fino agli anni Ottanta, del Novecento. È stato venduto, mi pare, nell'88 dall'ultimo duca Nelson, che fa un una professione, insomma, che gli dà una buona base economica per la famiglia, fa il banchiere in Svizzera, per cui e ha venduto la Ducea, che poi è diventato un paese indipendente. All'epoca dipendeva da Bronte, dopo che per secoli Bronte è appartenuto a Magnace.
Comunque nasce bene, diciamo che nasce bene. Non si può lamentare.
Sì, sono nato sentendo parlare l'italiano dai miei genitori, il siciliano dai loro pazienti, da tutta la gente che c'era intorno, e l'inglese dai nostri amici, il duca, l'amministratore.
Beh, non è proprio la condizione da orfano, però, se mi permette.
No, infatti, no, ma diciamo che questa cosa, per cui io sono molto grato ai miei, ha fatto sì che io crescessi. Noi siamo tutti computer che hanno bisogno di input. I miei input sono stati quelli del bambino che cresce da solo in questi boschetti intorno casa, eccetera, perché il posto era in campagna, mio padre era un medico condotto inizialmente, no? E ho imparato a parlare con me stesso, con la natura, e oggi mi rendo conto che questo mi ha dato una certa indipendenza di pensiero. Cioè, non siamo mai indipendenti, ovviamente dipendiamo dagli input ricevuti, ma siccome i miei input sono stati quelli della natura e quindi del pensare da solo, e poi ecco, la sera vedevo mio padre che mi raccontava le sue favole, che erano quelle del sole, la luna, il giorno, la notte, come, perché lui non conosceva favole e quindi mi spiegava la scienza. E così,
vabbè, tutto sommato ha avuto un'educazione,
sì,
alla razionalità.
Naturalmente, ma gli sono grato. No, diciamo anzi che mi è stata risparmiata l'educazione del contatto diretto dei genitori. Oggi so che involontariamente mi hanno dato un po' una parte dell'educazione che hanno i kibbutzim, perché lei sa che nei kibbutz i bambini vanno di mattina con gli educatori e non hanno contatti con i genitori, poi la sera i genitori rientrano così, ma come mi dicevano i miei amici israeliani, anche quelli che nel servizio militare, dice, quando c'era un kibbutzim lo riconoscevi, perché specie in situazioni di crisi la risposta immediata, il cervello più veloce era del kibbutzim.
Beh, perché è abituato all'autonomia, forse va.
Sì e no, nel senso che gli educatori non gli danno mai la risposta, sono un po' come i nostri gesuiti, non gli danno mai la risposta. Tu che cosa pensi?
Cioè devi soffrire,
cioè, cervelli...
ecco, questa è la sintesi.
No, non è sofferenza, è più che altro devi trovare tu la soluzione.
Deve essere autonomo.
Io ti fornisco semmai gli strumenti quando sei più piccolo, ma tu devi trovare la soluzione, e quindi insomma fanno in modo che il cervello si sviluppi in una determinata maniera molto più autonoma. Anche questi sono input, naturalmente.
Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva e una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali.
Socrate parlava spesso delle gioie dell'amore, e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore, tanto che gli offrivano anche il corpo. Fuochi di Ferragosto, e gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. Ave Maria. Un tempo si giocava con gli amici a carte, per le feste si indossavano cravatte, per questioni estetiche e sociali. Le donne si sceglievano un marito per corrispondenza. L'etica è una vittima incosciente della storia. Ieri ho visto due che si tenevano abbracciati in un cinemino di periferia. E penso a come cambia in fretta la morale. Un tempo si uccidevano i cristiani e poi questi ultimi con la scusa delle streghe ammazzavano i pagani. L'avvenire splenda ancora sulla terra, facciamo un po' di largo con un'altra guerra.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Questo cosa unito,
man mano che è cresciuto, quindi
ma ha determinato il fatto che sono cresciuto molto con mio nonno, il quale aveva lavorato in Eritrea quando è stata presa l'Etiopia. È andato subito, è stato fra i primi ad arrivare con la sua ditta in Etiopia. Lui costruiva e ha costruito una buona parte di Addis Abeba. Poi sono arrivati gli inglesi, che gli avrebbero anche lasciato tutto, dice: lei continua a fare quello che fa e a costruire la città, per noi sta bene, lei non fa nulla di militare, per cui non. Ma lui italiano, dice: no, io sono italiano, non. E allora gli hanno offerto questa passeggiata ricreativa di 750 chilometri dall'Etiopia al Kenya, con ospitalità in un villaggio vacanze in Kenya, dove ha passato 5 anni da prigioniero di guerra. E quindi io, che sono cresciuto molto con loro due, che avevano una casa sempre in campagna, ho passato il tempo nella loro biblioteca, ma soprattutto con i racconti di mio nonno. Non potevo non andare in Africa. E poi ovviamente dall'Africa io sono partito nel 79, ho vissuto questi anni, poi 9 anni in Sudan. Ma mentre ero in Sudan, siccome mi è capitato una volta di portare l'ambasciatore, quelli dell'ambasciata, così in giro per il deserto a fargli vedere le cose con cui lavoravo. Ma
ecco, tutti questi viaggi erano motivati anche da, una necessità.
No, io ero lì,
ora soltanto
per ero lì, lavoravo col ministero, Ministero degli Esteri, che mi ha prestato alle Nazioni Unite.
Ma lei per cosa aveva studiato, per fare il
Io ho preso due lauree, ho fatto archeologia per egittologia. Io sono archeologo egittologo.
E quindi c'è una vocazione profonda anche professionale.
Sì, ma è venuto da questo amore per l'Africa che mi hanno inculcato soprattutto mio nonno e poi altri input, insomma.
Il settore diciamo prevalente dei suoi studi, della sua attenzione era l'Africa, quindi
L'Egitto, diciamo, l'archeologia, ma l'archeologia un po' perché mio padre, che mi voleva medico, lui sognava la dinastia e poco gli è durata, per lui e mia madre, punto, io non l'ho fatto, ma quando poi un po' qualche anno prima di morire ma perché cioè, lui ha cercato di farmi il lavaggio del cervello perché diventassi medico, eppure niente, io sono rimasto sulla mia strada che era l'archeologia sin da quando avevo 6 anni. Ma mi sono chiesto come mai io sono sempre stato refrattario e avevo questo amore. Nella biblioteca di mio padre era tutto scientifico, prevalentemente di medicina, salvo un paio di libri di archeologia, che io prendevo sempre quelli. Ma perché? Ci ho pensato tanti anni dopo, da adulto. Probabilmente l'imprinting è stato dato dal fatto che loro mi portavano a teatro. Ma a teatro, non al Bellini di Catania, eccetera, no, al Teatro Greco di Siracusa o al Teatro Romano di Taormina. E io sono rimasto talmente affascinato dalla magia, mi ricordo in particolare una volta c'era una tragedia greca con Vittorio Gassman, e poi ho sentito una sua intervista 40 anni dopo di questa serata che lui aveva fatto a Siracusa, che era stata pura magia. Io dovevo avere 4 anni probabilmente, ma me la ricordo ancora come pura magia, e quello deve essere stato un imprinting così forte che mi ha sempre fatto amare l'antichità. Poi io sono cresciuto circondato dalle antichità greche, eccetera. Poi ho scelto in particolare l'egittologia, ma avrei potuto essere grecista, classicista, etruscologo, ma per un incontro semifortuito, vale a dire il professor Curto, il mio maestro, che era direttore del Museo Egizio di Torino. Lui era stato fra gli archeologi e egittologi italiani quello che si era occupato della Nubia egizia, il trasferimento dei templi nubiani, eccetera, e io spiritualmente ho continuato la sua strada occupandomi della Nubia sudanese. E così dal 79 ho lavorato in Sudan per questi progetti, e poi, avendo intanto preso la laurea in scienze naturali, avevo elaborato un programma di ecologia umana per aiutare quelle popolazioni che ormai conoscevo bene, di cui avevo cominciato a conoscere i problemi e vedendo che dramma fosse stato lì. E quindi ho proposto questa cosa al ministero, e appena sono arrivato poi con il programma ministeriale che era stato approvato, il mio programma approvato dal ministero, mi sono messo in contatto con le Nazioni Unite. Allora c'era Staffan de Mistura che dirigeva l'UNICEF, poi ha diretto altre varie sezioni delle Nazioni Unite, poi è diventato direttore generale per il Sudan. E ho proposto questo progetto, loro l'hanno approvato e abbiamo lavorato insieme in quegli anni. E infatti quando mi dicevano in questi anni sei un Novax, mi mettevo a ridere, perché dico: ragazzi, io ho varato il primo programma della storia del Sudan di vaccinazioni con le Nazioni Unite, e con le mie manine ne ho fatte di vaccinazioni, quindi
cioè vaccinava lei anche se non era un medico?
Sì, perché eravamo abilitati tutti quelli che abbiamo l'abilitazione di primo livello come gli infermieri per poter fare le vaccinazioni. In Sudan i medici ci sono quelli occidentali, ma per la maggior parte nei villaggi, ma diciamo un villaggio su 20, ci sono questi medical helper che sono, da noi non esiste, sono un po' come infermieri avanzati.
No, ho capito, una figura che non è proprio né medica né paramedica, un paramedico avanzato.
Diciamo che sostituisce il medico e sono un po' come erano i nostri medici condotti, salvo che non sono laureati in medicina, ma hanno sempre una abilitazione di Stato, ma un po' come paramedici, infermieri evoluti. Insomma, sono quelli che devono far sopravvivere la gente così. Poi i casi più gravi li mandano negli ospedali, tenendo conto che ci sono in tutto il Nord Sudan, quando c'ero io, fra Khartoum e Wadi Halfa, vale a dire su 2000 chilometri lineari lungo il Nilo, e c'erano due ospedali principali, a Dongola e a Karima, quindi sa, devono veramente arrangiarsi. Quelli che hanno la fortuna di poter studiare medicina raramente tornano al villaggio a esercitarla, perché a quel punto, quando prendono una laurea, dicono no, mica io vado al villaggio. Abbiamo avuto una discussione così con un giovane quasi laureato, un laureando che era al suo villaggio in vacanza, mi ha detto no, mica io, dico ragazzo, ma io sono qui laureato nel tuo villaggio per cercare di fare del mio meglio per dare qualche aiuto. Dico, è triste che tu, che sei del villaggio, ragioni così. Ci vuole proprio gente come te, come voi, che venga a lavorare qui. Ma purtroppo, insomma, sappiamo come funzionano queste cose. C'è una spinta egoica che spesso vince su quella altruistica. Ma vabbè. E allora è cominciata una cosa molto strana, per cui io organizzavo questi viaggi in giro per il mondo per loro dell'ambasciata, e naturalmente li guidavo in giro per il mondo. E allora ho conosciuto, ma questo non faceva parte del mio lavoro. Il mio lavoro era sempre e comunque quello di archeologo per molti anni, e poi di supervisore, direttore del progetto di ecologia umana. Ecco, e quindi poi nel 79, avendo incontrato una persona che è diventata mia moglie, vedendo che la situazione si faceva sempre più difficile per il forte razzismo dei sudanesi.
Tutto il mondo sta partendo. Auf Wiedersehen. Tutto il mondo sta sparendo. Goodbye my love. Non so quando tornerò a ridere un po'. Tutto il mondo sta piangendo. Auf Wiedersehen. Tutto il cielo sta cadendo. Bye my friend, sto camminando senza di te. Guarderò la luna, chissà dove sei tu. Guarderò la luna, chissà dove sei tu. Quando avrai paura, quando avrai paura, guardala anche tu. Sei tu, guarderò. avrai paura, quando avrai paura, guardala anche tu.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Verso chi? Razzismo verso chi? Verso le altre etnie?
Sì, soprattutto sono quelli del nord contro quelli del sud, perché quelli del nord si ritengono arabi, in realtà sono questo mix fra gli antichi occupanti, invasori arabi nel Medioevo, e la popolazione nubiana locale. Quelli del sud sono tutti africani, sono niloti, molti diciamo vengono dall'Africa centrale, occidentale nei vari secoli, quindi etnia bantu e altro, e insomma sono i neri quelli, loro fanno il discorso, la pelle color cioccolato, la pelle nera quasi blu, le cose, tutta una cosa che era arrivata anche in archeologia e ha avuto fine nel 93, mi ricordo eravamo a Berlino in uno storico congresso di noi nubiologi, che non siamo tanti, all'epoca eravamo lì a Berlino, eravamo quasi tutti quelli che ci sono al mondo, circa 120, e beh, era scoppiata la discussione fra il sovrintendente generale all'antichità del Sudan e una giovane archeologa sempre sudanese. Lei era sul palco per la sua relazione, il sovrintendente era in prima fila, e hanno cominciato questa discussione sulla sfumatura del colore della pelle, perché c'era il discorso anche dei faraoni sudanesi. E infatti io poi avevo tirato fuori un'espressione che oggi ho il piacere di vedere usata in tutto il mondo, anzi ho dato il titolo a due dei miei volumi, i faraoni neri. Dico, e così la finiamo, perché il mondo anglosassone doveva dimostrare, ma questo fino agli anni 50, poi verso gli anni 60 si è cominciato a abbandonare, che questi faraoni che erano giunti a occupare e dominare l'Egitto per circa un secolo, dovevano essere bianchi, dovevano essere egiziani, discendenti di faraoni o discendenti di sacerdoti, ma comunque bianchi, eccetera. E allora io ho fatto appunto questa mia ricerca lungo diversi anni, poi ho dimostrato come erano le cose su alcuni dei miei volumi, e per mettere il timbro finale li ho chiamati faraoni neri, cosa che ha avuto parecchio successo. Ormai nel mondo sono the black pharaohs, le pharaon noir, eccetera. Ma lì, mi ricordo, a Berlino si è alzato in piedi Shinni, che era il grande vecchio dell'archeologia sudanese, che un inglese del periodo della dominazione britannica, che ha fondato il servizio delle antichità sudanese ed è stato direttore per 30 anni. Va bene, quindi è insomma il grande vecchio, l'autorità incontrastata, si è alzato in piedi e ha detto: basta, io ho sentito per tutta la mia vita voi sudanesi che ci date dei razzisti, non ho mai visto un razzismo come il vostro, basta con queste storie di sfumatura della pelle eccetera, noi siamo archeologi, scienziati. Si è fatto un silenzio di gelo per un istante e poi è scoppiato un applauso. Beh, quello è stato il punto finale. In archeologia non si è mai più parlato delle sfumature di pelle, eccetera, però insomma è un dato di fatto il forte razzismo in Sudan. Io avevo presentato al Ministero italiano un rapporto sulla condizione a sud, siccome ho lavorato in Darfur e in Kordofan, e lì c'è la schiavitù, non ha mai cessato di esserci, qui non se ne parla. Ai tempi nostri.
Ai tempi nostri.
Sono fondamentalmente i militari sudanesi davano le armi ai civili, sempre musulmani, per aiutarli nella lotta. Sa che il Sudan del Nord e quelli del Sud sono stati un solo paese, il più grande dell'Africa peraltro, fino ad alcuni decenni fa. Poi si sono fatti la guerra per oltre 30 anni, finché prima sono arrivati a una pace in cui c'era il presidente musulmano militare Omar al-Bashir che governava il Sudan. Il vicepresidente era John Garang, che era il capo dei ribelli, ed è diventato il vicepresidente del Sudan. Poi casualmente un anno dopo sto trattato è caduto l'elicottero con su John Garang, e quindi ecco, l'hanno fatto fuori. Dopodiché è riscoppiata la guerra e si è scisso il paese, e oggi, come lei sa, c'è il Sudan del Nord e il Sudan del Sud, sono diventati due paesi, punto. Questo perché? Perché c'è un nord islamizzato con la Sharia in mano ai militari, i quali però erano guidati dai fratelli musulmani, che erano mica tanto dietro le quinte, ecco. E il sud che invece è cristiano, animista, eccetera. Quindi dice: non potete imporci la Sharia, la legge islamica, quando noi non siamo neanche musulmani. Loro non volevano neanche l'indipendenza, volevano una autonomia e la libertà di credo, di non essere perseguitati, i preti che non andassero in galera ogni domenica e passare una settimana in galera perché osavano fare la messa. Insomma, c'erano delle cose che non...
Ma, diciamo, nel suo ruolo lei poteva operare in qualche maniera su queste realtà?
Purtroppo assolutamente no. Io quello che ho fatto perché non potevano farlo né i comboniani, ovviamente, se no li sbattevano fuori da Sudan, né l'ambasciata italiana. C'era stato un massacro, il massacro di Edein, dove i musulmani, quelli che prendono gli schiavi, li vendono nei paesi arabi, eccetera. Avevano
di che anno stiamo parlando? Scusi, forse ho perso. Di che anno stiamo parlando più o meno?
1987-88.
Quindi non lontanissimo nel tempo.
Non lontanissimo nel tempo. Qualcosa aveva fatto Panorama, perché io avevo scritto, appunto, uno dei giornalisti che aveva fatto un articoletto sul Sudan, dicendo: mi fa piacere che qualcuno parli del Sudan, paese più grande dell'Africa, e non ne parla mai nessuno, ci sono problemi spaventosi. E allora io gli ho mandato questo rapporto che ho fatto sul massacro di Edein. Hanno massacrato circa 1500 persone, si calcola, non stiamo parlando di noccioline, e loro hanno pubblicato 2-3 articoli. E però, come sempre, insomma, nel nostro mondo sì, se ne è parlato, sì, esiste il Sudan, punto, fine. Però quei problemi sono attualissimi, sempre vivi, e da noi, siccome non abbiamo niente a che fare col Sud, non ci interessa, è uno dei problemi che non ci interessa. Noi ci occupiamo, anzi dichiariamo guerra alla Russia per la storia dell'Ucraina, perché diciamo: ma poverini, muoiono. Ci occupiamo dei morti del terremoto in Turchia, ma non di quelli in Siria, non si sa bene perché. Ma poi di quelli che ci sono in Africa, in India, in Cina, non ci importa nulla. Non possiamo fare tutto, non siamo signori e padroni del mondo, viva Dio, ma così è.
Lei che altre situazioni ha trovato in quegli anni che è stato in Sudan, a parte, diciamo, questa cosa terribile della schiavitù, qualcosa che per noi occidentali è difficile da comprendere, ecco.
Sì, questa è la cosa che io per cui mi sono battuto, per cui avevo fatto questo progetto di ecologia umana, non solo cercare di aiutare, ma dare degli aiuti alla maniera loro, non all'occidentale, perché purtroppo noi abbiamo fatto danni spaventosi facendo gli aiuti alla nostra maniera. E sono rimasti celebri quelli nel lago Vittoria, dove si è importato il Lates niloticus, bel pesciolone, diventa enorme, ha quanto abbiamo da mangiare. Cosa è successo? Visto che spesso non c'era neanche lo studio di fattibilità, eccetera. Il Lates niloticus diventa enorme perché dipende dalla profondità, della grandezza del bacino idrico, per cui il Lates che c'è, non so, nel lago Nasser diventerà più grande di quello del Nilo, di pochi chilometri a valle o a monte. Ma nel lago Vittoria diventano dei mostri. Cosa hanno fatto? Hanno fatto sparire tutta la fauna locale. Però i pescatori da millenni usavano un certo tipo di reti per quei pesci piccoli che erano nel lago Vittoria. Quindi tutto si è sfasciato, loro non sapevano come fare altre reti di tipo completamente diverso per il Lates, eccetera. L'altro esempio classico tra di noi era quello delle pompe. Benissimo, gli inglesi hanno dato tutte queste pompe lungo il Nilo, però se si sfasciava un pezzo da pochi centesimi, niente, non si poteva fare niente, la pompa andava buttata. Però cosa ho scoperto io quando sono arrivato lì? Erano spariti gli artigiani specializzati, dei carpentieri, che costruivano le saghe. La saghe, che era usata già dall'epoca egizia, romana, ellenistica, in tutta la valle del Nilo, e che veniva costruita da questi specialisti, basta, era sparita, non c'era più nessuno che la sapesse fare, perché il periodo delle pompe l'ha fatto sparire, e quindi è stato un disastro pazzesco. E cose come queste ne ho trovate tante, purtroppo, anche in Darfur. Volevano sostituire le coltivazioni, per esempio, di miglio con quelle di mais, farle in ambiente di wadi, questi corsi d'acqua periodici, sono solo per alcuni mesi l'anno, ma hanno una piccola falda sotto.
Narciso, parole di burro, si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, lo spargimi di olio alle mandorle, vanità. Modellami,
avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Nessuno era andato, anche perché non parlavano arabo questi altri specialisti italiani, e sono andato a parlare con i contadini che mi hanno detto, e dice sì, viene una gran bella pianta alta 2 metri eccetera, con 3-4 chicchi. È assurdo, è per quello che noi non coltiviamo. Vabbè, negli uguali
serviva per fare ombra, probabilmente.
Esatto, serviva per fare ombra. Ma in un'altra zona, mi ricordo vicino a Gineina, vicino al confine col Chad, e anche lì 2 milioni di euro finanziati dagli italiani per questo progetto. Allora c'era poi il fondo aiuti italiani, quelli dei forti, si ricorda l'epoca Craxi, ecco, che ne hanno fatte. E anche lì un progetto per trasformare la coltivazione di miglio in coltivazione di mais, andando a chiacchierare con la gente come facevo io, vivevo con loro, e ho scoperto che c'era un tabù alimentare per cui i maschi non avrebbero mai potuto mangiare il mais.
Perché cosa pensavano? Qual era la credenza?
Ma la credenza è che il mais, che aiutava nella gestazione della cosa, era un alimento da donne, puramente femminile.
Quindi gli uomini non mangiano mais.
Cioè, noi abbiamo delle cose così anche da noi, nel senso che per esempio sedersi per urinare per un maschio è una cosa, no, è una cosa da donna.
Beh.
E quella è una cosa analoga ma molto più forte. Cioè non avrebbero mai mangiato una. E voi stanziate 2 milioni di dollari senza informarvi su queste cose. Ma certo, se non parlavano arabo, non andavano a parlare con la gente, si facevano le cose. Comunque, insomma, sono tutte cose. No, io ho amato moltissimo gli anni che ho passato lì, e i miei sudanesi, io ero veramente in famiglia. Quella che poi è diventata mia moglie, che è venuta in giro con me, è rimasta sbalordita perché nei villaggi vedeva frotte di bambini dietro il mio Land Rover, e sentendo una parola che non capiva, ma cos'è che dicono in tutti i villaggi tutti questi bambini? Dicono Morris, Morris, perché Maurizio, no, mi stanno chiamando, mi stanno salutando.
A Morris che lo chiamavano.
Sì, perché Maurizio è impronunciabile. Tanto per i sudanesi, gli arabi, quanto vedo per i francesi. Mia moglie era francese, parigina, e allora o mi chiamava Mau, e anche lì Mau, io dicevo o Morris, oppure glielo dicevo in arabo. Maurizio vuol dire figlio del Moro, figlio del Mauro, figlio del Moro, e allora io glielo traducevo letteralmente Ibn al-Aswad. E così, ecco, mi capivo.
Certo, comunque, la condizione femminile com'era a quel tempo? Non ne parliamo nemmeno. La condizione femminile.
Ma allora, se parliamo dei villaggi, la condizione femminile era buona, loro vivevano in maniera serena come generalmente nei villaggi. L'unica cosa che abbiamo riscontrato era che dei bambini si occupavano le donne, è ovvio, no? Sono le donne, si occupano dei bambini, vabbè.
E cioè c'erano soprattutto donne
in casa, ma anche quando si trattava di mettere l'intonaco, così erano le donne. Ma noi abbiamo detto anche agli amici che avevo lì nel... ma scusa, ma gli uomini? Ah, noi abbiamo la responsabilità. Ecco, c'era questa fantomatica responsabilità, e praticamente facevano pochissimo questi uomini.
Cioè facevano tutto le donne, i lavori manuali,
facevano
fisici.
Tutto le donne. Ma io,
e qual era i compiti maschili, qual erano, a parte della responsabilità?
Appunto, era quello che mi chiedevo anch'io. Poi ho capito cos'era. Fino a ormai sarà un secolo fa, ma diciamo 50 anni prima, 40 anni prima che io fossi lì, c'era ancora una situazione, loro non l'avevano capito sta cosa, neanch'io all'inizio, ci ho messo anni poi per capire cos'era. E c'erano i nomadi nel deserto e tutti questi stanziali lungo il Nilo. I nomadi di cosa vivevano? Sì, di quel poco che dà il deserto, ma soprattutto la caccia, eccetera, ma delle razzie dei villaggi. E gli uomini quindi per secoli, anzi millenni, sono stati adibiti alla sicurezza della famiglia.
Dovevano difendere la famiglia dai
predoni. Dovevano difendere la famiglia dalle razzie. Ma oggi i nomadi sono quasi spariti, quei pochi che ci sono non si sognano neanche lontanamente di attaccare i villaggi, naturalmente vivono pacificamente, commerciano, ma sono rimasti pochissimi, anche perché scoraggiati dallo Stato, e quindi si sono formati questi strati, direi, più che altro dei villaggi, la parte più esterna dei villaggi verso il deserto, l'ultima fascia costruita, è quella dei nomadi, che sono diventati stanziali. Però è rimasta quella mentalità e noi abbiamo la responsabilità.
E quindi diciamo con questa cosa si occupano di difendere il villaggio.
Sì, che però non c'è più da difendere perché non esiste.
Ma lei ha vissuto anche situazioni urbane, metropolitane, penso non è ci fosse solo.
Io avevo l'appartamento a Khartoum, però passavo in genere due mesi e mezzo nei villaggi del nord. Più che altro la mia casa era la mia macchina attrezzata per avere una camera da letto estiva, vale a dire il portapacchi, e una invernale dentro, con la mia biblioteca, e passavo, appunto, facevo il mio lavoro nei miei villaggi, che erano 360 fra Wadi Halfa e Karima, diciamo fra la seconda e la quarta caterata del Nilo, la grande curva. E poi ogni due mesi e mezzo, tre mesi, tornavo nel mio appartamento a Khartoum, stavo una decina di giorni per fare i rapporti, presentarli all'ambasciata che poi li girava all'Italia e fare i rapporti alle Nazioni Unite e voilà, ecco, è così.
Il suo racconto è meraviglioso, ma la mia stazione è arrivata, debbo lasciarla, ma so ormai qual è il suo treno e so che presto forse la rincontrerò.
Forse a quest'ora i colleghi scordati li ho già, chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia, ah, delirio acquato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa che quel che è solo normalità. Ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me, e loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrendo musica, la la la. Bambola volta nel tunnel, già messa via, di tanti bei sogni la musa, Ghibli che soffia dietro a una porta chiusa. Ah, mi sento fradicio di magia, ma forse quest'ora siamo già fuori orario, però un pediluvio mi farò. Ho qui un bel talco da miliardario, la la la, la 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 la. Ah, se capita, chissà. Se capita. di classe anche per me. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la,
la 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 la.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.